Mancano pochi giorni a Natale e la Fondazione Telethon, come ogni anno, dà vita ad una serie di interessanti iniziative a sostegno della lotta contro le malattie genetiche rare e invalidanti che colpiscono milioni di individui in tutto il mondo, soprattutto i bambini, che spesso non raggiungono i 5 anni di età. Promuovendo la ricerca scientifica, grazie alla raccolta di fondi, alla selezione e al finanziamento di progetti, alla collaborazione con istituzioni sanitarie pubbliche e case farmaceutiche, un complesso di attività che ad oggi ha consentito di mettere a punto terapie per patologie prima considerate incurabili. Nel dicembre 2018 la pittrice Antonella Cappuccio sposò la causa della Fondazione, donando un ciclo di opere intitolato Le promesse mantenute, messe all'asta da Cambi a Milano, il cui ricavato fu interamente devoluto in beneficenza. Un progetto geniale e tenerissimo nel contempo, un omaggio a 75 grandi italiani ritratti da bambini, 75 frammenti di immortalità nati dalla matrice straordinaria che ha elevato a sistema di bellezza l'esercizio del pensiero artistico, scientifico, le avventure dello spirito, l'azzardo del sogno, il coraggio della testimonianza, il sacrificio e la tensione morale dell'impegno civile. Da Luigi Pirandello a Maria Montessori, da Angelo Roncalli a Enzo Ferrari, da Edoardo De Filippo a Rita Levi Montalcini, da Nilde Iotti a Federico Fellini, solo per citare alcuni dei nomi capaci di fornire un'idea dell'universo variegato delle eccellenze che hanno ispirato l'arte di Antonella. Anch'io ho preso parte a questa affascinante avventura, accogliendo con gioia la sua proposta di comporre due testi che ne raccontassero in versi il significato. La prima poesia, Il giuramento, è il patto sacro e assoluto che ogni bambino ha stretto con se stesso, una sorta di dichiarazione di intenti con la quale si è impegnato a fare della propria esistenza un capolavoro. Se mi domandi cosa voglio diventare, prometto e giuro di concepire a me sezione aurea, regola e arte di limpido pensiero. Voglio gesti di talento quotidiano, il garbo, un rivelarsi progressivo, occhi sul mondo, accento unanime. Voglio guadagnarmi il privilegio di essere umano. Nella seconda poesia, Il Tempio, la costruzione ha accenti completamente differenti. I versi sono articolati come in un contrappunto che attraversa più di 100 anni di storia d'Italia, un controcanto che capovolge l'etimo del canto. La trama si intesse di due voci che si rincorrono e intersecano. La prima, che prende avvio da un'immagine che grida orrore, scandita dalle date tragiche dell'assassinio di Pasolini, degli attentati terroristici, delle stragi di mafia. La seconda, che si scioglie dai vincoli di questo affresco di abisso cupo e si dispiega limpidissima e libera, sino ad assurgere alla dimensione di narrazione dominante, la voce della bellezza. Il Tempio. Carne fatta a pezzi e sangue, evo efferato di contemporaneo, e ovunque un patrimonio in dismissione, mandato a morte l'uomo, e grumi di incivile coscienza, spot indecente, brevi istanti di televisione commerciale, addomesticata a ricomporre in fretta il morto ammazzato sotto gli pneumatici di un'auto rubata, a scompaginare secoli della propria terra, quotidiana attitudine al saccheggio. Fu il 2 novembre del 75, il secolo passato, ad Ostia, all'Idroscalo, fu quello stesso, il 19 luglio del 92 a Palermo in via D'Amelio e il 16 marzo del 78 in via Fani a Roma e l'8 settembre del 43 su per l'Appennino e il 23 maggio del 92 a Capaci sull'autostrada da Trapani a Palermo. Fu quelli e 100 altri giorni ancora, quelli dello scempio. E dentro all'ululato, sembrò, un intero paese si contrasse. C'è un'aria in Italia che si respira con la storia addosso, dispiega incanto quell'arte che fa vere le cose, archetipo, forgia di scienza, sistema di bellezza, incisa in un guadagnare di spazio progressivo, diafonico di stirpi in tempo condiviso, viaggio miraggio di generazioni. C'era un'Italia da ricostruire, raggirata, plagiata, imbrogliata, al termine di una stagione in svendita, da mandare ad oblio, fucilato, impiccato il dittatore. Libero popolo in libero stato, non è libero chi non ha pane. Si raccontò l'Italia, nuda, sfregiata, sorda di miseria, perenne di bellezza avuta in sorte, e quelle immagini di un genere di umano fecero il giro, un viaggio capovolto a quello del Grand Tour. Ci andammo noi là fuori, oltre le Alpi, mostrammo, pionieri di millenaria opera a mano, il nostro modo di guardare il mondo, noi, cittadini, lavoratori dello Stato, di diritto uomini, noi, poeti di corali solitudini, lievi abissali di immaginazione, ministri di scienza, comunicatori di infinito, tedofori di sociali responsabilità, dissacratori di favole moderne e morale a buon mercato, pedagoghi di uguaglianza, sacerdoti di scuola popolare dei figli della terra e della fabbrica, fini dicitori di classica avanguardia, giocolieri di macchina di scena, note policrome, voci, vibrazioni. Dentro di noi creature edificammo un tempio. Scriveva Boris Pasternak: il talento innato è una via che conduce al futuro. È un modello infantile dell'universo, di un universo fondato sin dalla tenera età nel nostro cuore, una specie di libro di testo per capire il mondo dal di dentro, dal suo lato migliore e più fulgido. Questo dono insegna l'onore e il coraggio, poiché rivela quale favolosa importanza abbia l'onore nel sentimento drammatico dell'esistenza. Un uomo di talento sa quanto si arricchisca la vita in una piena e giusta illuminazione e quanto perda nel buio. L'interesse personale gli impone di essere orgoglioso e di perseguire la verità. Questa posizione può significare nella vita anche la tragedia, ma questo ha un'importanza secondaria. Anche quest'anno, Natale, e ad uno, tutti i nostri migliori propositi di essere migliori.